Riprendiamo, ho detto Giovanni, il terzo anno, qui ci fermiamo su questo Vangelo, un Vangelo molto intenso, molto profondo, un Vangelo da contemplare, non certamente da capire, perché la parola di Dio non si capisce, si contempla, e il brano che faremo oggi è soltanto di contemplazione. Abbiamo pensato di... qui è successo qualcosa, è scattata la cassettina, probabilmente è finita.
Non l'avevo messa bene.
Allora, però non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Ecco queste cose sì. Tutto il Vangelo di Giovanni è un Vangelo di contemplazione. Abbiamo pensato di dividere in questo modo ogni mese un capitolo. E quindi oggi iniziamo il capitolo 17, vuol dire che sono 17 incontri che ci fermiamo su Giovanni. Poi, voi sapete che Giovanni ha 21 capitoli, dal 18 dovremo spezzarli, non per arrivare a maggio finendo Giovanni, ma perché sono talmente densi il 18, il 19, il 20 e il 21 che c'è proprio bisogno di più tempo. E infatti dal capitolo 18 inizia la passione di Gesù. Il capitolo di oggi, il capitolo 17, è il testamento spirituale di Gesù. Sapete quello che va sotto il nome di grande preghiera sacerdotale di Gesù. Come il capitolo 15, anche il capitolo 17 non avrebbe bisogno di commento, cioè io potrei semplicemente dirvi ci vediamo stasera, al massimo per ascoltare le risonanze, perché è talmente chiaro questo capitolo, è talmente immediato che non ha bisogno di nessun commento. È soltanto da contemplare, cioè mettersi lì in silenzio, in preghiera e ascoltare. Ascoltare vuol dire leggerlo, rileggerlo, rileggerlo. Anzi, io ritengo che ho paura che ogni parola di commento vada ad inquinare questo capitolo. Però visto che mi pagano per fare questo, no, scherzo, sono qui per commentare, allora io devo farlo, ecco, quindi spero di non rovinare, di non arrecare danno alla vostra contemplazione, ecco. Non basterà un'ora, non basterà 2 ore, non basterà una settimana, questo capitolo occorrerebbe meditarlo un mese, un anno, è talmente profondo, è talmente denso, che più ci si inoltra, ecco, come fosse veramente una miniera, ecco, più ci si inoltra, più si scoprono vene d'oro nuove. Ve ne accorgerete da soli. Quindi l'augurio che vi faccio, non solo per il capitolo 17, ma per tutto il Vangelo che andremo a leggere, è quello di lasciarlo entrare, di lasciarlo penetrare, di lasciarlo veramente semplicemente accoglierlo, perché è Dio che ci parla attraverso Gesù. Quindi veramente non mettiamoci nell'atteggiamento di comprendere, capire, perché questo non è il Vangelo. Bene, prima cosa da fare è leggere il testo. Io lo leggo, siamo al capitolo 17 di Giovanni, abbiamo detto, un Vangelo, un capitolo neanche tanto lungo rispetto ad altri, a 26 versetti. Io se riesco lo commenterei fino al 20, poi vediamo anche in base al tempo. Preghiera di Gesù. Così parlò Gesù. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo amore agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me. Ed essi hanno osservato la tua parola, ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te. E hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome. Quello che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. E non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una cosa sola, come noi siamo una cosa sola. Io in loro, tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto. Il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato e io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Giovanni, sapete che viene rappresentato sempre nell'iconografia come un'aquila, eh? Il simbolo di Giovanni è l'aquila. Ecco, io penso che leggendo questo testo capiamo perché Giovanni viene rappresentato come un'aquila, cioè ci porta ad altezze talmente vertiginoso che fa quasi paura guardare in basso. Questo testo è vertiginoso. E se vi siete resi conto, è come faccio sempre l'esempio della vite, no? la vita è come utensile, e questo, la filettatura di una vite. In realtà, se avete fatto caso, Giovanni dice sempre le stesse cose. E le ripete come le onde del mare, no? Che sono sempre uguali, ma sono sempre diverse. Non è mai la stessa onda, però è sempre la stessa. Ma intanto scava, intanto produce. Questo tornare, 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 che tanto da creare qualcosa, perché la parola crea. La parola crea. E noi siamo la parola che ascoltiamo. Noi siamo la parola che ascoltiamo. Che cos'è il capitolo 17 di Giovanni? È una preghiera. È la preghiera che Gesù rivolge al Padre. Siamo prima della creazione, siamo a conclusione della sua vita terrena, quindi è una preghiera importante. Ed è bellissimo che noi abbiamo un esempio di come Gesù pregava. Bellissimo. Questa è una preghiera di Gesù. È una preghiera di intercessione. Perché per chi sta pregando Gesù? Gesù sta pregando per me. Per me. È bellissimo, eh? Sapere che io sono oggetto della preghiera di Gesù al Padre. Cioè, all'origine di me c'è la preghiera di Gesù al Padre. Perché siamo tutti in questa preghiera. Io prego per loro, vuol dire prega per noi qui presenti, e di conseguenza prega per me. Sapere che c'è, ogni tanto ci si affida, no? Mi raccomando, prega per me, no? Ricordami nelle tue preghiere, no? Vado in questo posto e pregherò per te. E noi siamo contenti perché c'è qualcuno. Qui c'è il Figlio di Dio che prega per me. E come inizia? È venuta l'ora, questa ora che in Giovanni assume una portata immensa. Che ora è? È l'ora della croce. E capitolo 18, fra poco comincerà la passione. E questa passione Gesù la chiama l'ora. È giunta l'ora. È giunta l'ora. Ma non lo sta dicendo con un dramma, cioè... Voi sapete, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, che la passione di Gesù in Giovanni è un momento di gloria, di gloria. La croce, quel legno, è una manifestazione della gloria. Ecco allora, l'ora della croce è l'ora della gloria. Cioè Gesù glorifica il Padre, rivela la gloria, la sua gloria, rivela la sua gloria, poi vedremo cosa vuol dire gloria, rivela la sua gloria e la gloria del Padre. Anticipiamo, che cos'è la gloria? È l'amore. La croce è la manifestazione massima di Dio. Quindi Gesù glorifica se stesso, cioè salendo su quella croce, compiendo il momento della croce, rivela l'amore che il Padre ha per me. La croce non è il momento fallimentare della storia di Gesù, è l'apice della storia di Gesù, è l'apice, il momento più alto, perché lì rivela la gloria. Occhio, non la resurrezione, la croce. Non c'è resurrezione senza croce. La croce è il grido del nome di Dio, Dio è amore. questo sono giunto a quest'ora, dice Gesù, per rivelare chi è Dio mio Padre. Dio è soltanto amore. Nel corso della preghiera vedremo che tutto questo si chiama vita eterna. Gesù sulla croce ci comunica, non ci dà, ci comunica la vita eterna. Ma che cos'è la vita eterna? Conoscere con quale amore siamo amati. Questa è la vita eterna. Perché se tu conosci con quale amore sei amato, la tua vita assume una qualità talmente grande da vincere anche la morte. Questa è la vita eterna. Quindi sulla croce Gesù ci comunica la vita eterna. La vita eterna vuol dire vita in pienezza, vita bella, vita gioiosa, infinita, che non avrà termine. Perché ci scopriamo amati. E quando uno si scopre amato in questo modo, la sua vita è trasformata. Tu non hai più paura di nulla, neanche della morte, perché la puoi vincere. Allora la gloria di Dio. Che cos'è? La gloria di Dio è proprio la comunicazione di se stesso. La comunicazione di se stesso. Quando noi parliamo di gloria di Dio, abbiamo delle idee forse un po' strane. La gloria di Dio è la possibilità di farsi conoscere per quello che è nei miei confronti. Quindi Gesù rivela, svela la gloria di Dio, cioè l'amore folle che Dio ha per me. Quindi la croce è la manifestazione massima della gloria di Dio. Allora anche nel nostro comune modo di parlare, quando diciamo diamo gloria a Dio, cosa vuol dire dare gloria a Dio? Manifestare agli uomini l'amore. Cioè far passare che sono figli tutti di questo Padre che li ama all'infinito. Questo, in questo modo si dà gloria a Dio. Si dà gloria a Dio facendo passare questo amore di Dio agli uomini. Manifestare l'amore che Dio ha per te. Io voglio comunicarti la passione che Dio ha per te. Cioè un Dio che muore per te. Voi sapete che Giovanni non ha il Padre nostro nel Vangelo. C'è la Matteo, c'è la Luca, Marco no, Giovanni non ce l'ha. Giovanni ha la parafrasi del Padre nostro. È come se col capitolo 17 ci desse una spiegazione del Padre nostro. Perché Giovanni, sapete, scrive molto tardi, molto più tardi dei sinottici, degli altri evangeli, quindi ha detto: ma non sto lì a ripetere anch'io il Padre nostro, pertanto sono ormai anni che lo recitiamo, la chiesa giovanea ci diceva questo, adesso io lo commento il Padre nostro e recupera la preghiera di Gesù, capitolo 17. Infatti inizia con Padre. Padre. Ed è bello che Gesù cominci la preghiera con questa parola, Padre, che poi non è in aramaico, è Abba, papà, ma papà è ancora troppo. Noi da questa parte diciamo papà, in Toscana direbbero babbo, ma proprio come paparino, il solo ai bambini era permesso di rivolgersi al Padre con questo nomignolo, Paparino. Pensa, ecco, Gesù che si rivolge, è bellissimo perché Gesù ci dice come deve essere la nostra preghiera. La preghiera è un dialogo, è un dialogo. Ha un tu scoperto come papà. E se voi contate le volte che torna la parola padre nella preghiera sacerdotale, ve lo risparmio, li ho contati io per voi, sono 6. In questa, nella preghiera per Giovanni, la preghiera per eccellenza, Gesù si rivolge al Padre per 6 volte. Cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che tu fai esperienza di quel che è l'intento della preghiera del capitolo 17, se tu alla fine ti senti amato da questo Padre alla follia, perché vedremo che è soltanto follia quello che Gesù ci sta comunicando, allora puoi anche tu finalmente rivolgerti a Dio come Padre. Allora, se tu hai letto 6 volte Padre, adesso che lo dici tu Padre, papà, vuol dire che hai aggiunto al 6 l'1. 6 più 1 fa 7. 6 è il numero imperfetto per eccellenza. Tu, dicendo la 7ª volta Padre, entri nella pienezza. Noi siamo stati creati al 6º giorno, dice Genesi, l'uomo è stato creato al 6º giorno, perché aveva come obiettivo entrare nel 7º giorno. Ora, se entri nel 7º giorno, sei passato dall'imperfezione alla completezza, alla perfezione. Diventi uomo. Noi diventiamo pienamente uomini, diventiamo pienamente donne, quando ci scopriamo amati da un Dio che è Padre, entriamo in comunione con Lui. Quando entriamo in dialogo con Lui. Finché non entriamo in dialogo con il trascendente, rimarremo sempre creature finite, e quindi imperfette, e quindi morte. Non nasciamo mai. Non nasciamo mai. Infatti per Gesù la croce è la nascita. Come la donna che vive le doglie del parto, ma poi arriva la sua ora e cosa fa? Nasce una creatura nuova. Così per Gesù la croce e questo parto, questa è un'immagine che usa Gesù, la croce è il parto di Dio. I cieli si squarciano, la vita passa a me e io comincio a vivere in pienezza. Ed è importante che questa preghiera, versetto 2, cominci con prima vedete Padre, e poi quando comincia a parlare con il Padre dice tu. Ogni nostro dialogo, se non comincia con un tu, è già un dialogo morto. Perché ciò che dà consistenza all'io è il tu. Sei tu che fai vivere me. Altrimenti sarebbe un monologo. È un parlarsi addosso. Ma uno che si parla addosso e parla a se stesso, o è un morto o è un folle. Tu. Ogni nostra preghiera che non parta da un tu, ma incentrata all'io, è una preghiera morta. È una preghiera folle. Ogni preghiera ha come primo frutto quello di percepire, scoprire l'amore che Dio ha per me. La lettura breve che abbiamo ascoltato prima di Giovanni, guarda caso Giovanni, il centro del cristianesimo è: noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per me. Questo è lo scopo della vita cristiana, lo scopo della vita, il senso della vita è conoscere, cioè conoscere, vedremo, vuol dire sperimentare, e credere a questo amore che Lui ha per me. La preghiera è questa. La preghiera ha questo scopo, se vogliamo parlare di scopo. Scoprirci amati. Ecco, questa è un'introduzione. Basterebbe già questo. Però questa era soltanto una piccola introduzione al capitolo 17 di Giovanni. Così parlò Gesù, inizia il versetto 1. Così parlò Gesù. In realtà sarebbe, non è una bella traduzione, così parlò Gesù. E cambia proprio, perché in greco c'è di queste cose parlò Gesù. Vedete, mettere così parlò Gesù è come se fossero due punti. Dette queste cose, cioè l'attenzione è sul passato. Ma cosa ha detto Gesù fino adesso? Cosa ha detto Giovanni? Si sta riferendo in particolare a un discorso, e il discorso che ci ha accompagnato per diversi mesi, cioè tutto ciò che è stato detto nel capitolo 13, nel capitolo 14, nel capitolo 15 e 16. Le cose che abbiamo ascoltato noi per 4 mesi sono l'oggetto di queste cose. Dette queste cose, adesso Gesù parla così al Padre. Il discorso dell'ultima cena. Ma cosa vogliamo? È stato un discorso lungo, quella cena deve essere durata 2 mesi, perché di tutto ha detto in quella. Però capite che tutto siamo a livello del simbolico. Allora, volessimo proprio riassumere tutte le cose di quei capitoli, dell'ultima cena. 2. Gesù ha dato il boccone a Giuda e Gesù ha lavato i piedi ai suoi. Tutto lì. Cioè, ha dato se stesso a chi lo tradiva, e ha mostrato l'amore estremo del Padre. Un Dio che si fa servo. Tutto qui, tutto qui. Questo è Dio. Dio è colui che dà a se stesso il boccone. Il boccone a Giuda vuol dire: io do la vita per te che mi tradisci, mi fai del male. E io lavo i piedi a te, il gesto del servo verso il suo padrone. Ed è bello che Gesù inizia la preghiera alzando gli occhi al cielo, dice il versetto 1. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre nostro che sei nei cieli. Vedete, io ho detto che non ha il Padre nostro, ma lo ha ben chiaro il Padre nostro, Giovanni. Il cielo non è il cielo atmosferico, ovviamente, non è che guarda il cielo pensando che il Padre sia in mezzo alle nuvole. Cielo è un termine tecnico in tutto il Vangelo che sta a significare la sfera di Dio. E voi sapete che l'occhio si posa là dove c'è il cuore. È sempre così. Il nostro occhio si posa sempre là dove c'è il cuore. Prima arriva il cuore, poi arriva la vista. Ecco, Gesù levati gli occhi al cielo, segno che il suo cuore era già lì, nella sfera di Dio. Ma certo, perché Gesù è in Dio. Ed è importante che guardi la sfera di Dio, perché la preghiera non guarda se stesso, anzitutto, abbiamo detto prima. Quando preghi non guardi te stesso, ma guardi l'altro da te. Allora se il nostro cuore è in Dio, se il nostro, la nostra vista si posa sull'altro da me, sul trascendente, allora lì cosa scopro? Scopro un Dio che mi ama la follia, lo scopro come padre e finalmente mi porterà a dire anche nella mia vita padre. Padre, papà, papà, è venuta l'ora. Io penso che bisognerebbe anche fare, come insegnava Ignazio, no? Fare uno sforzo di metterci lì dentro, cioè noi siamo in quel contesto lì. Siamo, chissà dov'era Gesù quando pregava così. Ecco, pensare di assistere alla scena, bellissimo. Assistiamo a questa scena, questo Gesù che guarda probabilmente il cielo e dice padre, papà, è venuta la mia ora, è venuta l'ora. Abbiamo detto che è l'ora in cui il figlio dell'uomo sarà innalzato. Perché? Perché su quella croce viene rivelato il vero volto di Dio. È venuta l'ora. È come se dicesse, a questa ora, io tutto quello che ho fatto è perché arrivasse questa ora. Guardate che Gesù in Giovanni non parla mai della croce come il momento della sua morte, non dice mai la parola morte. Per Gesù la croce, la sua morte, è il momento del compimento e della, possiamo dire, dell'esplosione della sua vita. La morte come possibilità che il fiore sbocci. È uno sbocciare. Sulla croce il fiore, quel seme esplode. Per questo che parla della croce, della sua morte, non la chiama mai così, perché è il momento del compimento, tutto è compiuto, cioè tutto è arrivato al compimento, ma certo, l'aveva già detto al capitolo 12, se il chicco di grano non muore non porterà frutto. Padre, è venuta finalmente l'ora. Glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te. Importante, eh? Importante questo. Perché è importante questa? Perché si manifesti la gloria. Glorifica, adesso tu con questa croce, glorifica me perché io possa glorificare te. Ma cosa vuol dire? Tutto questo gioco di gloria, cos'è sta gloria, abbiamo detto? Abbiamo già detto, ma approfondiamo. Gloria in ebraico ha la stessa radice di un'altra parola, che è peso. Che è peso? Peso vuol dire consistenza, cioè il giusto valore. Allora è come se Gesù stesse dicendo, manifesta attraverso di me il tuo peso. Che peso hai per gli uomini? Adesso io salgo sulla croce e grazie a questa croce finalmente tu puoi manifestare che peso hai sull'umanità, sulla creazione. E qual è il peso di Dio? Il suo amore. Il peso di Dio è la portata di Dio, la consistenza di Dio è soltanto il suo amore. Questo vuol dire glorifica, cioè manifesta quello che sei attraverso quello che io faccio. Manifesta quello che sei attraverso quello che io adesso vivo sulla croce. Che il mondo sappia finalmente chi sei tu. Tu non sei un giudice, tu non sei cattivo, tu non sei invidioso, tu non sei un maledetto che aspetta soltanto che l'uomo sbagli. Tutte quelle idee perverse che il serpente ha voluto inoculare ad Adamo e ad Eva all'inizio, che siamo portati dietro per tutti i catechismi della storia, adesso io sulla croce li distruggerò. Questa è la gloria di Dio. Il peso di Dio. Che il mondo sappia finalmente qual è la caratteristica di mio padre. Di che peso è mio padre. Di che consistenza è il padre. Chi sei tu, Dio? Io, con la mia croce si rivelerà al mondo che tu sei quello che dà il boccone a Giuda, cioè dà la vita a chi gli fa del male, a chi lo tradisce e non lo manda all'inferno, e che tu sei il servo che lava i piedi. Questo, ecco, la croce dice questo. Che il mondo sappia questo, perché se il mondo sappia questo, saprà questo, è fatta. Hanno la vita eterna, cioè una vita bella, non si ha più paura di Dio. Nei sinottici tutto questo è in quell'invocazione: sia santificato il tuo nome. Allora capite questo gioco di gloria. Tu fai in modo che io possa vivere questo, perché Gesù, dai sinottici sappiamo che paura l'ha avuta, però dammi la forza di vivere la croce, perché in questo modo, quindi tu dai gloria a me, fai in modo che io viva questo, manifestami il tuo amore in questo momento, in modo che io possa manifestare il tuo amore agli uomini. Aveva ragione Bonhoeffer quando dice che la croce è la frantumazione, l'antidoto, se vogliamo, di quel veleno maledetto che ci è stato inoculato, che ha portato in noi una pessima e tremenda immagine di Dio. La croce guarisce l'idea perversa che abbiamo di Dio. Per questo che ogni nostra preghiera o parte dalla contemplazione della croce o è una preghiera vana. È tutto un gioco di concentrazione su di sé, la preghiera. Allora la domanda è: cosa abbiamo fatto della croce? Tu, qui parla in terza persona Gesù, tu papà gli hai dato potere su ogni... a chi? A me, cioè tu mi hai dato potere su ogni essere umano. Potere. Quale sarà stato il potere di Gesù? Abbiamo detto queste cose sono quelle dell'ultima cena. Dall'ultima cena si evince un potere solo, che è il potere di Dio, perché Gesù ha manifestato il potere di Dio. Qual è il potere di Gesù? Mi hai dato questo potere, il potere di dare il boccone a Giuda e di lavare i piedi. Dio non ha nessun potere se non quello dell'amore. Non ha il potere di mandare all'inferno, non ha il potere di maledire, non ha il potere di uccidere, non ha il potere di togliere la vita. Dio non ha questi poteri, perché Dio non è onnipotente. Sarebbe, se Dio fosse onnipotente, sarebbe un disastro. Dio è potente, o se vogliamo onnipotente, nell'amore. L'unico potere di Dio. Perché se ci fosse un Dio che avesse il potere di mandare all'inferno qualcuno, non sarebbe più Dio. Sarebbe uno dei tanti dittatori della storia. Ma ne abbiamo già avuti tanti. Ci mancava solo Dio. L'unico potere di Dio è di dare la vita eterna. Questo è il potere di Dio. Cioè di dare talmente tanto amore a ciascuno di noi e ai suoi figli, che noi scoprendoci così amati, abbiamo la vita felice. Infatti, tu gli hai dato questo potere perché gli dia la vita eterna, vedete? Affinché io possa dare la vita eterna a tutti coloro che mi hai dato. La vita eterna è questo, cioè questa conoscenza tua, e chi si sente amato così ha la vita trasformata. La vita eterna è sapere che io sono figlio amato perché tu sei in amore. Questa è la vita eterna, due punti. Questo dovrebbero impararla bene tutti quelli che parlano della vita eterna come vita dopo la morte. Ai parroci, quando fanno i funerali, dicono: il nostro caro defunto è entrato nella vita eterna. No. O era prima nella vita eterna, o godeva prima della vita eterna, ma cioè, altrimenti non la godrà neanche adesso. La vita eterna non è la vita dopo la morte. La vita eterna è questa vita così bella, così gioiosa, così grande, nata dalla consapevolezza di essere amati infinitamente da Dio. Ma quanto amato da Dio? Da dare la vita a chi gliela toglie e lavare i piedi ai suoi figli. Tutto lì. Questa è la vita eterna, che conoscano te. Che conoscano te, voi sapete che il verbo conoscere nella Bibbia non è mai una conoscenza intellettuale. Che conoscano te vuol dire che sperimentino te, perché un bambino gli potranno spiegare come è fatto il suo genitore, come è fatto la carta d'identità, il lavoro che fa, tutto quello, ma finché non sperimenta l'abbraccio del padre non conoscerà mai il padre. Un bambino conosce il padre quando il padre finalmente potrà abbracciarlo e amarlo. Si conosce per via di esperienza. E la differenza tra dottrina e Vangelo. La dottrina ci insegna chi è Dio, il Vangelo ci fa sperimentare Dio, che è diverso. Proprio ieri sera qualcuno mi ha detto, in una riunione per il catechismo di mio figlio, il parroco ha detto: cari ragazzi, lo diceva ai genitori, perché non mi conto per i genitori, cari ragazzi, non c'è modo migliore per conoscere Dio che il catechismo. O meglio, diceva, no, non c'è modo migliore per conoscere Gesù che il catechismo. Che tristezza, che tristezza. Che conoscano te, l'unico vero Dio, vedete, l'unico vero Dio, perché quanti Dio ci sono? Qui non usiamo, per carità, questa frase per dire che il Dio degli induisti, che il Dio delle altre religioni non è vero, no, per carità. L'unico vero Dio è quello appunto dell'ultima cena, quello è il vero Dio, l'unico vero Dio. Perché quali sono i falsi dei? Quelli che ci portiamo dentro, che ci hanno insegnato. Ecco, che gli uomini, che i tuoi figli conoscano, bellissima questa preghiera, Gesù che dice che avvenga quel momento in cui i tuoi figli, i nostri figli, ti conoscano per quello che sei veramente e non per quello che credono che tu sia. Perché guardate che ci portiamo dentro tantissime idee di Dio, tutte sbagliate. E Gesù dice che conoscano veramente te per quello che sei, che conoscano il tuo peso, la tua gloria, ma anche me e colui che hai mandato. Cosa vuol dire? Che non c'è conoscenza di Dio al di fuori di Gesù. Se vogliamo, non c'è altra conoscenza che Dio, di Dio che la croce di Gesù. Tutte quelle conoscenze di Dio che non hanno il sapore della croce, cioè dell'amore che va fino alla fine, cioè di un Dio che versa sangue per il mio amore, ecco, tutte le altre conoscenze sono fallimentari, tutte. Io ti ho glorificato sulla terra, cioè tutto lì, versetto 4, io ti ho glorificato sulla terra vuol dire io tutto quello che ho fatto nella mia vita terrena in questi anni era soltanto volta a questa, che conoscessero te per quello che sei, ho fatto di tutto. Adesso glorificami davanti a te con quella gloria che avevo preso di te prima che il mondo fosse. Vedete, non parla di morte, non parla di morte, parla di gloria. Adesso che è giunta l'ora, glorificami, dammi questo amore perché io possa compiere tutto questo in pienezza, perché tutto l'amore che Gesù ha riversato aveva come fine la croce, il compimento. Non c'è amore più grande che dare la vita. La nostra vita, se non arriva ad amare fino a dare la vita, non può definirsi amore. Occhio, quando parlo di dare la vita non vuol dire morire biologicamente, Ci sono tanti modi per dare la vita, ciascuno può amare come può, ama come può, però dobbiamo arrivare lì, amare, compierci, perché il seme se non muore non può dare vita, e questo morire, ognuno ha il suo morire, ognuno ha il suo morire. Vorrei andare avanti ancora un pochino, ce la fate? Non arriviamo al 20 di sicuro, se arriviamo al 13, io concluderei al 13, ma almeno fino al 13 vorrei arrivarci. Ho manifestato il tuo amore agli uomini che mi... Ecco, qui Gesù adesso riprende tutto questo discorso, in qualche modo. Lo riprende, e questa onda, un'onda è passata, una grande onda. Adesso... ha creato, adesso la ripete, ritorna un'onda per ridire le stesse cose, per ricreare ancora. Ho manifestato il tuo nome agli uomini, il nome è la persona, è la vita, è l'azione, ecco, il nome è questo. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Il nome di Dio qual è? Abba, papà. Questo era il compito di Gesù, manifestare questo Dio. Manifestare questo Dio. L'ha fatto in tutti i modi. I discepoli non hanno mai capito perché hanno sempre pensato ad altro. Erano tuoi, li hai dato a me. Ed essi hanno osservato la tua parola. Erano tuoi, li hai dati a me. Bellissimo, è sapere. Qui Gesù sta parlando dei discepoli, ma i discepoli in realtà erano quelli che Gesù ha frequentato, ma in realtà siamo noi i discepoli, cioè sono i suoi figli. Erano tuoi e li hai dati a me. È bello questo, erano tuoi, li hai consegnati a me. Capite qual era la nostra origine, cioè noi siamo di Dio, noi siamo di Dio. Siamo in buone mani. Infatti dice, dirà che nessuno è andato perduto, nessuno, nessuno. Perché? E siamo in buone mani. Se siamo in così buone mani, come possiamo andare perduti? Come possiamo? Essi hanno osservato la tua parola. Purtroppo qui, cosa vuol dire osservato? Sicuramente nelle nostre menti un po' strane identifichiamo osservare con un'accezione, leggiamo osservare con un'accezione moralistica, osservare i comandamenti. No, qui dice osservare la tua parola. Osservare vuol dire contemplare. E la parola di Dio non sono i comandamenti, la parola di Dio chi è? È Cristo, è Gesù, il Verbo. Allora la nostra vita sta nel contemplare Cristo. Questo vuol dire osservare la parola. Però noi facciamo una lettura sempre moralistica, noi siamo molto moralistici. Vuol dire stare lì a guardarla questa parola. Abbiamo detto che tu guardi là dove c'è il cuore, dove ti ha portato il cuore. Se io mi sento amato da un Dio così, passo la vita a contemplare questo amore. Perché contemplando questo amore io mi scopro figlio, mi scopro amato, ho la vita eterna. Questo vuol dire osservare la parola. Nessun moralismo nella scrittura. E se noi contempliamo questa parola, siamo ridonati a noi stessi. Ciascuno diventa ciò che contempla. Noi diventiamo ciò che contempliamo. Contemplando questo amore folle che Dio ha per noi, io divento me stesso. Io mi costruisco ad immagine, somiglianza di Dio. Sapendo da dove vengo, o anche una meta, diventare come colui che contemplo, diventare Dio. Noi non siamo stati creati immagine e somiglianza di Dio, nel senso che siamo usciti dalle mani come esseri perfetti, già completi. No, l'immagine e somiglianza di Dio ci sta di fronte, non dietro. La nostra vita è in costruzione, in divenire. Allora, più contemplo questo amore, più mi faccio capace di amare, e amando mi costruisco e divento come l'amante. L'amante. Divento amato. Divento perfetto. L'immagine e somiglianza di Dio mi sta dinanzi. Dinanzi. Il mio compimento ultimo, non la mia origine. Finiamola con quella lettura, ancora una volta, moralistica, che vede la creazione uscita come perfetta, che poi si è guastata, che poi ci è voluto un restauratore, e poi... No, Gesù non è un restauratore, lui era un falegname, ma non era restauratore. Altrimenti vivremo sempre con questa idea che qualcosa si è sbagliato, che si è macchiato qualcosa, che qualcosa si è infranto, che dobbiamo... No. Noi siamo esseri in divenire. Noi non siamo usciti perfetti dalle mani di Dio. Siamo chiamati a essere perfetti, diventate perfetti come perfetto il Padre vostro. Non recuperate quella perfezione perduta col vostro peccato, col peccato originale, tutte storie. Ora, contemplando l'amore, che mi sta alle spalle, questa parola, io mi scopro figlio, scoprendomi figlio, la mia vita acquista senso, perché so da dove vengo, so dove sto andando, e vi sto andando costruendomi nell'amore. Questo vuol dire hanno custodito la tua parola, non osservarla. È lo stesso verbo che si trova quando si dice di Maria che ha custodito tutto questo. Custodito, che ha contemplato questo verbo che le ha fatto visita, e lei, accettando questo amore preferenziale di Dio, incredibile, ha dato carne al verbo. Questo vuol dire custodire la parola. Osservare l'amore, contemplare l'amore, sentendomi amato, io posso partorire Cristo, portare il verbo della mia vita. E divento come Lui, amando come Lui. E divento pienamente me stesso. Infatti i versetti 9 e seguenti sono tutta la richiesta. Cioè Gesù esprime il suo desiderio che noi diventiamo come Lui, perché questa è la vostra vocazione, diventare dei, diventare come Dio. Allora, io prego per loro, non prego per il mondo. Qua dice, allora, prego per loro, non prego per il mondo. Ora, la nostra mente che legge questi passi dice, ma allora c'è qualcuno che non rientra nella preghiera di Dio? Poi il massimo sarà oggi pomeriggio, quando si dice, nessuno è andato perduto, solo il figlio della perdizione. E qualcuno dirà, vedi che Giuda è andato perduto, peccato che qui è proprio il contrario. O lo vedremo oggi. Adesso Gesù sta dicendo, non prego, io prego per loro, non prego per il mondo. Qua bisogna stare attenti a cosa, quale accezione acquisisce la parola mondo per il Vangelo di Giovanni, cioè che portata ha la parola mondo. Ha due accezioni. Una, quella usata qui, è quella di identificare il mondo come struttura, identificare il mondo come la struttura del peccato, del male. Quindi è come se, cioè, il medico non cura il cancro, cura l'uomo che porta dentro il cancro. Questa è la stessa accezione. Io prego, non prego per il mondo, per la struttura del peccato, io prego per quelli che stanno nel mondo. Questo vuol dire. Poi l'altra accezione di mondo, invece, a volte Giovanni usa mondo proprio come comunità di uomini. Infatti dice, Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio. In questo caso ovviamente è la comunità degli uomini, quindi bisogna stare attenti alle due accezioni di mondo. Tutte le cose mie sono tue, le tue sono mie, io sono glorificato in loro, io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo. Vengo a te, Padre, perché siano una cosa sola come noi. Ecco, tutta la preghiera è volta a diventare come Dio, che sia una cosa sola. Bene, è un testo soltanto da contemplare e non da spiegare. Io ho cercato di balbettare qualcosa su questo testo, ma vi assicuro che solo nella preghiera, rileggendo, si entra in questa comunione tra padre e figlio, che il figlio adesso vuole portare a noi. Cioè la nostra destinazione è entrare in questo gioco di amore tra padre e figlio, cioè di entrare nella Trinità. La nostra vocazione è diventare la quarta persona della Trinità, in questo modo. Entrare in questo gioco d'amore. Ma vi siamo portati di dentro attraverso questo percepire l'amore, perché non si va da nessuna parte se non ci sentiamo profondamente amati.